Allora, esame. La lettura è un esame. Si chiama lettura nel linguaggio parlamentare, per cui ogni testo di legge subisce diversi esami, che vedete sono degli esami che hanno contenuti, funzioni diverse. Imparatelo, perché anche la preparazione di un esame passa per diverse letture. E la vera regola è differenziarle, ne parleremo, oggi non abbiamo tempo. La Camera e la Commissione sottopongono a tre diversi esami perché tre sono le funzioni che svolgono. Il primo esame è vedere nel complesso una proposta di legge, capire se cade su un oggetto interessante oppure no, se ha senso, se dietro c'è un accordo politico, se merita andare avanti o non è meglio non perdere tempo. Si decide di non perdere tempo, cestina. Se si va avanti bisogna fare un esame analitico, articolo per articolo, discutendo tutte le proposte di modifica, un esame lunghissimo, alla fine del quale però è necessario un terzo esame, terza lettura, che è di nuovo il disegno complessivo risultato dal lavoro degli emendamenti, per vedere se è ancora interessante, ancora sostenibile e ancora da approvare oppure no. Ha un senso tutto questo. E la Costituzione prevede che si svolga una prima fase in commissione e poi una seconda fase in aula. Ma la stessa Costituzione ci consente di immaginare un procedimento diverso, che è tutto in commissione, per cui l'aula non vede più. E i regolamenti della Camera e del Senato, troverete scritto nel manuale, danno delle indicazioni diverse su a chi spetti la decisione. È sempre il Presidente a promuovere, ma il Senato è lui che decide. Alla Camera c'è un intervento dell'Aula che può decidere se approvare o meno la proposta. La riforma del regolamento introdotta a fine legislatura e che ha modificato diverse cose del regolamento della Camera, introduce una norma che francamente a me lascia, posso dire, stupefatto? Stupefatto. E cerco di spiegarvi perché. Articolo 1 bis, per cui interviene nella disciplina dei poteri del Presidente di assegnare le commissioni. Il Presidente assegna alle commissioni competenti, visto che ognuno c'è la sua competenza, e poi dice: i disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35. Di regola. Ora, questo non è tassativo. È una riforma che non dice nulla, salvo un favor per il procedimento decentrato, che francamente è stupefacente. Cioè il Senato sta dicendo che di regola lui si suiciderebbe. Non è che lo obbligano a suicidarsi, anzi non c'è nessuna intenzione di suicidarsi, ma è, come vi dicevo, un contentino, perché visto che non abbiamo abolito il bicameralismo perfetto, facciamo un po' come aveva fatto la Camera dei Lords all'inizio del Novecento, cioè auto restringiamo i nostri poteri, cosa che in Italia non siamo poco lords, diciamo, cioè non è proprio la nostra educazione comportarsi da lord. Per cui il Senato dice: di regola noi lo daremo in commissione deliberante, come dire, abbrevieremo il procedimento legislativo, perché è chiaro che se noi passiamo da commissione più aula alla sola commissione, abbreviamo i tempi. Certo, abbreviamo i tempi. Se avessimo abolito le due Camere avremmo abbreviato di più i tempi magari, ma questo non l'abbiamo fatto. Il popolo sovrano ha detto no. E quindi ci teniamo due Camere uguali, di cui una però dice: di regola io semplificherò il mio procedimento. Vediamo se sarà efficace questa norma, ne dubito. Ma soprattutto è sbagliata, È questo che volevo segnalarvi, perché le commissioni, anche se sono formate con metodo proporzionale, per cui i partiti sono rappresentati come lo sarebbero in aula, sono dei parlamenti specializzati, ed essendo dei parlamenti specializzati sono molto più vicini agli interessi di categoria di quanto sarebbe l'aula. Questo è un problema eterno della democrazia. Perché esistono i ministri coi ministeri ed esiste il Consiglio dei Ministri? Ossia, esisteva, perché adesso pare che giochino a Tria. Che battuta! Nel senso che non si sa che cosa facciano. Ma il Consiglio dei Ministri è il momento di unità. I ministri, i ministeri, sono il momento della specializzazione degli interessi. C'è il ministro della salute, ecco un bel esempio storico, il ministro della salute è Lorenzin, che litiga col ministro dell'istruzione Fedeli. Perché? Perché il ministro Lorenzin dice che il bambino che non è vaccinato non può iscriversi neanche alla scuola dell'obbligo, e il ministro Fedeli dice: scusa, la scuola dell'obbligo è scuola dell'obbligo, non ti puoi estendere invadendo gli interessi che io ho in custodia. Il ministro deve fare gli interessi del proprio ministero, cioè non è che interessi privati, sono interessi pubblici. Il ministro delle infrastrutture, un ministro delle infrastrutture deve fare l'interesse dello sviluppo delle infrastrutture, deve essere quello che ha sul tavolo tutte le proposte di miglioramento delle reti di trasporto, per esempio, che non è detto se necessariamente autostrade, possono essere ferrovie e linee marittime che in Italia non esistono, ma sarebbe da potenziare, e così via. È il ministro che deve avere i progetti sui ponti e sui porti, sulle stazioni. È quello la cosa che elabora la sua struttura. Di fronte si troverà il ministro dell'ambiente, il cui problema è esattamente opposto: è evitare il consumo del territorio, è evitare che ci siano traffico insostenibile in zone ambientalmente, ecologicamente sensibili, e così via. Vedete, non è che gli interessi pubblici nascono, si svegliano la mattina e si danno la mano ai bacetti. Gli interessi pubblici, pur essendo pubblici, per cui ci riguardano, sono conflittuali. Poi alla fine c'è il ministro delle finanze che deve dire quanti soldi mette sui diversi tavoli, che è un altro bel problema, e il suo problema è riuscire a diminuire il debito pubblico, se non è un disgraziato delinquente, capite? Per cui di fronte al ministro delle infrastrutture che dice voglio rifare tutte le linee ferroviarie perché siano più sicure, e chi non lo vorrebbe, il ministro delle finanze dice: guarda che forse riusciamo a avere 5 milioni, non è che fai molto. È questo il tipo di funzione che ha il Consiglio dei Ministri, dove non si possono mettere lì a fare tweet e a prendere appunti, devono discutere il momento collegiale. E devono farlo per Costituzione e per legge, e se non lo fanno, fanno atti abusivi, fanno falsi in atto pubblico, perché loro firmano quei verbali, e se firmano un verbale di una riunione che non c'è stata o non ha approvato quello che c'è scritto, è un reato, e non possono dire alla televisione manina manine. Da tagliare la manina, noi ti paghiamo per fare il ministro, fai il tuo porco dovere. E il tuo porco dovere è stare in Consiglio dei Ministri a discutere parola per parola, perché quella è la fase collegiale. Ed è fondamentale nella democrazia la fase collegiale, essendo la democrazia di per sé conflittuale. Tutte le democrazie sono conflittuali. E il momento di unità è il Consiglio dei Ministri. In Parlamento è lo stesso. In Parlamento è esattamente lo stesso. Gli interessi pubblici sono simili a quelli dei ministeri, perché le commissioni hanno più o meno la stessa struttura, che è significativo anche, perché il ministro dei trasporti viene convocato della commissione trasporti perché vuole avere informazioni sul piano trasporti, Ma chi c'è in Commissione Trasporti? Questa è una domanda da porsi, no? Chi è che sceglie, perché sono i deputati che si candidano, di andare in Commissione Trasporti? Ci va il cardiochirurgo? Ma chi gliene frega, lui va in Commissione Sanità. Ci va il professore di filosofia teoretica? No, lui va in Commissione Cultura. Ci va l'imprenditore agricolo del pomodoro? No, lui va in Commissione Agricoltura. Capite? Tendenzialmente le commissioni attraggono le persone che hanno competenze e interessi. Interesse è una parola fondamentale nel diritto. Ma l'interesse è un interesse personale, è un interesse economico, un interesse morale, un interesse culturale. Quello che è un interesse tuo. E questo ti spinge ad andare a parlare di cose che ti interessano. Ma quando sei in commissione, tu stai parlando con altre persone con cui condividi l'interesse. E se poi chiami il ministro, trovi un ministro che si porta dietro la rappresentanza di quell'interesse. E il momento collegiale dove va? Non c'è più. Non c'è più. Ci sono continui episodi di leggi che in commissione prendono un formato strano, perché in commissione i deputati o i senatori, più che la loro casacchina di partito, hanno la loro casacchina di organizzazione professionale. Ci sono casi emblematici, uno di questi mi ha veramente scioccato in tenera età, dovevo fare un commento alla legge quadro dell'artigianato di cui non sapevo nulla, ma mi occupavo di diritto regionale, sono le sfide che capitano, e mi sono preso gli atti di questa legge, che è una legge importante, e in questi atti continuava a essere rinvii in commissione, e chi proponeva di rinviare diceva prendo la parola anche per gli altri onorevoli, non abbiamo ancora raggiunto l'accordo sostanziale su questo. L'accordo tra chi? Ma sono deputati che decidono una legge. L'accordo tra chi? No. L'accordo tra le organizzazioni artigiane, i sindacati, che dovevano prendere degli accordi che avrebbero poi condizionato la legge. E ovviamente era una discussione tra organizzazioni sociali, tutto legittime. Ma quando un deputato prende la parola e dice la mia organizzazione, e non si riferisce al suo partito, ma si riferisce alla sua associazione sindacale, vi rendete conto che l'interesse generale è andato a farsi benedire. Infatti la legge è uscita, che è una legge con tutte le manine, come direbbe lo spiritoso, che avevano messo dentro delle cose. E la commissione, se può evitare l'aula, vuol dire che la commissione può evitare il confronto pubblico. Capite? Quanti malati ci sono in commissione sanità? Si spera nessuno. Quanti medici? Tanti. Di chi farà interessi la commissione sanità? Dei medici o dei malati? Bisogna fare uno studio su questo. Capite? Non. Il fatto di dire noi ci suicidiamo e diamo tutto alla commissione deliberante vuol dire che noi praticamente togliamo la cura dell'interesse generale e la affidiamo all'interesse settoriale. E gli studi che si sono fatti, ma molti anni fa, perché ormai non si studia più seriamente queste cose, avevano dimostrato che in commissione si raggiungono degli accordi che in aula sarebbe impossibile. L'aula stessa, quando vede che c'è una difficoltà politica, dice togliamo questa cosa dagli schermi, perché i lavori dell'aula sono pubblici, c'è la televisione, ci sarebbe anche il pubblico, c'è la stampa, e siccome c'è l'eco, l'opposizione fa finta di fare l'opposizione e contesta quello che propone la maggioranza, quando si riuniscono in commissione, sono in un'aula, le aule delle commissioni sono collegate all'esterno con un video che non è la stessa pubblicità, e i lavori sono molto meno pubblici, e se tu togli al Parlamento la pubblicità, togli al Parlamento il Parlamento. Perché il Parlamento è fatto per quello. Parleremo poi domani, la prossima, mercoledì. Capite? Tanto è vero che il nostro Costituente, che non era affatto sbadato, ha predisposto sì il meccanismo il meccanismo della commissione deliberante, gli ha sottratti alcune materie decisive e poi ha detto un'altra cosa che ne avevo immaginato, tutto non ci sarà, che ci ha scritto sempre nell'articolo 72 Cost, e cioè e cioè anche in tali casi, in casi di procedura decentrata in commissione deliberante della redigente, manco vi parlo perché ha scarso significato, fino al momento della sua approvazione definitiva il disegno di legge è rimesso alla Camera se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa. Vedete, l'assegnazione della Commissione non è definitiva, perché tornare al procedimento normale può essere chiesto da minoranze della Camera, un decimo della Camera sono 63 deputati o 331 o 32 senatori, oppure da un quinto della Commissione, oppure dal Governo. E che interesse hanno questi soggetti a chiedere di tornare alla procedura normale? Perché vogliono estrarre la decisione da un soggetto limitato, circoscritto e fortemente diretto alla protezione di certi interessi pubblici e privati, e riportarlo all'Aula, alla discussione generale. Il meccanismo è previsto dallo stesso costituente che si è inventato la commissione deliberante, che poi è un'eredità del fascismo, pensate che bello, che è molto comodo, è molto veloce, per certe cose, per l'amor di Dio, ce ne facessero tante di commissioni deliberanti, si libera l'Aula per le cose più importanti, ma questo è il meccanismo di sicurezza. Chi sta in commissione può dire no, qua si fa una porcata, torniamo in aula. Deve essere pubblica la presa di posizione su questo disegno di legge. E in commissione è molto ridotta la pubblicità, per cui riportarla in aula significa riportarla in pubblico. E per il governo c'è un'altra cosa di cui parleremo, e c'è la possibilità di porre la questione di fiducia in aula e non in commissione. Come dire, il procedimento decentrato in commissione è una soluzione che consente una legislazione molto accelerata, meccanizzata, che non è una buona cosa perché significa che noi produciamo troppe leggi, tanto è vero che ogni tanto diciamo oh, ma abbiamo troppe leggi, delegifichiamo un po', abroghiamo le leggi, le sostituiamo con altri atti di cui parleremo. E noi siamo un paese che produce troppe leggi, ne abbiamo una catastrofe, e per lo più leggi molto di settore, ma le leggi molto di settore nascono spesso in commissione. Come impattano con l'ordinamento generale non lo si sa, cioè scaricano sull'interprete il compito di vedere in che termini la legge che esce, la leggina che esce dalla commissione, che è una legge speciale per cui prevale su quella generale, venga a coordinarsi con il resto del sistema legislativo. Per cui il fatto che il Senato abbia detto che di regola le leggi vengono assegnate a commissione deliberante, secondo me è un tragico errore, sotto ogni profilo. Primo, perché lo fa il Senato. Santi Dio, questi sono parlamentari, è un ramo del Parlamento. Non è che si è pagato metà il Senato, è pagato come deputati. Scaricare il lavoro sulle commissioni significa far perdere di senso la funzione del Senato, che secondo me avrebbe un'altra funzione, cioè rappresentare i territori, ma io non sono ancora il legislatore di questo paese, spero che provvedano presto, ma per il momento è così, sono una delle due camere e c'è il potere delle altre camere, perché devono suicidarsi? Che senso ha? È perché soprattutto devono uccidere l'interesse generale. Le commissioni non sono pienamente democratiche, vogliamo metterla così? Come non lo sono i ministeri pienamente democratici. È interessante questa cosa. Vi dico una cosa che non c'entra niente, ma mi fa capire il problema. Che cos'è il giudice di diverso da un pubblico funzionario? Il giudice è un pubblico funzionario, però appartiene al potere giudiziario, mentre gli altri funzionari appartengono al potere esecutivo. Che differenza c'è tra il potere giudiziario e il potere esecutivo? Non la funzione, perché entrambi applicano la legge generale astratta al caso concreto. Uno chiede un provvedimento e lo chiede l'amministrazione, uno chiede una sentenza e la chiede il giudice. Ma dal punto di vista della loro funzione, che differenza c'è? Perché la Costituzione ci dice che la pubblica amministrazione deve essere imparziale. E allora, se la pubblica amministrazione è imparziale, perché è diversa dal giudice, a cui ha anche chiesto di essere imparziale? Ponetevi queste domande ogni tanto, fa bene a mantenere sveglio il cervello. E non è una risposta banalissima, è la risposta in questi termini, che è diversa l'imparzialità del giudice rispetto all'imparzialità della pubblica amministrazione. Perché il giudice è imparziale nel senso che è terzo rispetto a tutti gli interessi posti sul suo tavolo. Il suo unico interesse è l'applicazione obiettiva della legge, si dice. La pubblica amministrazione è imparziale nel senso che non può fare favoritismi, per questo è imparziale, ma è parzialissima per quanto riguarda gli interessi rappresentati. Il Ministero dell'Ambiente, vi dicevo, ha quello in cura, non può essere imparziale perché il suo obbligo è curare l'interesse pubblico e la tutela ambientale. Il Ministero dei Beni Culturali ha quella come funzione, è ovvio, e quando sente parlare di condono edilizio, il Ministero dei Beni Culturali tira su la paletta e dice no, mi oppongo perché qua si distrugge un interesse pubblico ai beni culturali, centri storici, paesaggi e così via. E il conflitto è un conflitto che viene risolto dal Consiglio dei Ministri. E il conflitto viene risolto in aula. Gli interessi sono conflittuali, benché siano tutti interessi pubblici legalmente e opportunamente rappresentati. Spero. Domande? Cosa mangiate per pranzo? Lasciamo stare. Allora, a questo punto io vorrei cominciare a parlarvi nei prossimi 18 minuti del procedimento di revisione costituzionale. Perché ve ne parlo adesso? Perché il provvedimento di revisione costituzionale è una variante del procedimento legislativo, per cui io avevo bisogno di darvi almeno l'ABC del procedimento legislativo per innestare quest'altra considerazione. Secondo voi è difficile cambiare la Costituzione in Italia? No, ha vinto il no. No. È il paese al mondo in cui è più facile. Però è più facile come metodologia. Qui c'è una piccola assunto. Germania, una legge necessita l'approvazione dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat, per cui deve essere approvato dall'assemblea rappresentativa del popolo, maggioranza due terzi, tedeschi in questi sono semplici, due terzi. e anche 2/3 dei voti del Bundesrat, che invece, vedete, non si parla dei membri del Bundesrat, perché nel Bundesrat ogni Stato è rappresentato da qualcuno, con un pacchetto di voti, per cui si considera il pacchetto dei voti, non le persone. 2/3 comunque. Spagna, 3/5 di ogni Camera, per le modifiche normali, e invece se si modificano le parti più dure della Costituzione, maggioranza dei 2/3 di ogni Camera e quindi l'immediato scioglimento delle Cortes. Questa è una regola che è di derivazione post-napoleonica, che si trova anche in molti paesi del nord. Tale è la diffidenza nei confronti dei cambiamenti della Costituzione, che si dice: tu vuoi cambiare il nucleo importante della Costituzione? Bene, non solo devi approvarlo a maggioranza di 2/3, ma una volta che l'hai provato, le Camere si sciolgono, vengono rivotate e devono riapprovare a maggioranza di 2/3. Cose del genere troviamo anche in Grecia, troviamo in Scandinavia. È un meccanismo che, come vedete, mostra tutta la diffidenza nei confronti di maggioranze anche ampie che si vogliono impossessare della Costituzione. E qualcuno dovrebbe telefonare a Beppe Grillo e dirgli queste cose, visto che lui ieri ha detto che bisogna togliere i poteri del Presidente della Repubblica, che sarebbe la tipica cosa che la Costituzione spagnola vigilerebbe con questo procedimento. Ma noi siamo governati dai buffoni, pazienza. Questo è un segno storico della delicatezza del problema. Francia. La Francia è una repubblica ormai non più semipresidenziale ma presidenziale. La revisione appartiene al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sia ai membri del Parlamento. E il progetto di revisione si considera approvato se riporta la maggioranza dei 3/5 dei voti validi dopo averlo sottoposto a referendum. Vedete, anche qui c'è un potere del Presidente della Repubblica che noi non abbiamo, perché non siamo una Repubblica presidenziale, per fortuna, c'è un referendum obbligatorio e c'è un obbligo, c'è un referendum obbligatorio. E se non c'è il referendum obbligatorio, c'è il 3/5 del Parlamento che deve approvare. 3/5. Stati Uniti da mal di testa. Stati Uniti, veramente, modificare la Costituzione è un macello. Infatti non si modifica mai, sono arrivati al 22esimo emendamento, più o meno. Molto meno delle nostre riforme costituzionali, solo che loro sono passati 230 anni. L'ultimo emendamento ci ha messo 200 anni. È un emendamento di quelli impossibili, perché era un emendamento che diceva che se un Parlamento, anche quelli statali, aumenta lo stipendio dei propri membri, questo aumento di stipendio varrà dalla legislatura successiva, per cui nessuno può aumentare il proprio stipendio. E ci hanno messo 200 anni, perché anche gli americani, insomma, dire, hanno qualche problema ad accettare queste norme di polizia. Danimarca, anche qui, nuovo Parlamento, ci deve essere un nuovo Parlamento ad essere eletto dopo la decisione della revisione costituzionale. Belgio lo stesso, 2 Camere sono sciolte di diritto, le 2 Camere devono approvarle con 2/3. Grecia è un macello, anche qui piuttosto difficile, ma vedete che c'è il scioglimento delle Camere, maggioranza assoluta, maggioranza dei 3/5 e così. L'Italia? Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni, a intervallo non minore di 3 mesi. Vedete, qui si prevede una doppia deliberazione, ma non lo scioglimento delle Camere. Per quelle stesse Camere che hanno approvato in prima votazione la riforma, dopo 3 mesi devono rivotarle e riapprovarle. La prima votazione si fa come tutte le leggi, con discussione degli emendamenti e così via, e approvazione finale a maggioranza relativa, come tutte le leggi. Per cui ogni Camera vota a maggioranza relativa il testo della riforma, va nell'altra Camera e se l'altra Camera lo approva nella stessa maniera, la legge può passare alla seconda votazione a distanza di 3 mesi. Questa pausa di riflessione è soltanto una, come dire, un raffreddamento del clima. Questo è lo schema che trovate sul vostro manuale, tale e quale. Prima approvazione, Camera 1, maggioranza relativa. Seconda approvazione, Camera 2, maggioranza relativa. Passano 3 mesi e la prima Camera riapprova a maggioranza dei 2/3, la seconda Camera approva a maggioranza dei 2/3. Notate che in questa fase non possono più essere proposti emendamenti, per cui il testo è emendato nella prima fase a maggioranza relativa e nella seconda fase non possono essere portati emendamenti, è discusso solo il testo, per cui una discussione molto veloce, e poi viene approvato a maggioranza dei 2/3. A questo punto va al Presidente della Repubblica che la promulga. Ma c'è uno scontino, piccolo sconto. Lo sconto è che nella seconda approvazione basta che ci sia la maggioranza assoluta, quella di cui tutti i governi più o meno dispongono. La riforma cosiddetta Renzi è stata approvata a maggioranza assoluta, 56-57% dei voti Camera e Senato. Oggi il governo dispone della maggioranza assoluta e potrebbe far passare la sua riforma. La differenza è che se una delle due Camere, basta che una delle due Camere, non raggiunge nella seconda votazione i 2/3, allora scatta un meccanismo particolare, e cioè che la proposta di riforma viene pubblicata sul Gazzetto Ufficiale e serve come funzione notiziale. Si dà la notizia che è quella della riforma e si dà la possibilità entro 3 mesi di chiedere un referendum, e il referendum lo possono chiedere 500.000 elettori, i consigli regionali o anche una minoranza dei deputati e dei senatori, capite? Per cui è molto probabile che si vada al referendum. Non sempre, perché per esempio la riforma dell'articolo 81, quella sul cosiddetto equilibrio di bilancio, è stata approvata con larghissima maggioranza, per cui è andata direttamente in Gazzetta Ufficiale come legge dello Stato. Le prime riforme costituzionali fino al 1970 furono tutte fatte a maggioranza dei 2/3. E sapete perché? Perché non c'era la legge sul referendum. La legge del referendum l'ha fatta solo nel 1970 come contropartita della parte cattolica del Parlamento, che ha detto: bene, noi non facciamo ostruzionismo sulla legge sul divorzio, però approviamo la legge sul referendum, così facciamo subito il referendum sul divorzio. E solo grazie a questo abbiamo una legge sul referendum, perché per 22 anni uno dei canali di contropotere non è stato attivato, e la conseguenza è, pare paradossale, no? Che tutte le riforme costituzionali sono state fatte con ampia maggioranza che coinvolgeva anche l'opposizione, se no non passavano. Dal 1970 è cominciato ad esserci il fenomeno di riforme costituzionali di cui alcune sono state sottoposte a referendum, non tutte, perché quelle piccole non sono andate mai a referendum. Sono andate a referendum la riforma del 2001 sul titolo quinto, i poteri della regione, e benché fosse una riforma passata con pochi voti tutti del centro-sinistra, che perse subito le elezioni, per cui ormai c'è un governo di centrodestra, Il referendum è stato votato e ha dato un voto favorevole alla riforma che è passata. Sono quelle cose che solo in Italia possono capitare. Una maggioranza che sa che perde le elezioni fa una riforma, vedremo, cospicua soprattutto sul piano simbolico, e la fa passare in forma costituzionale per pochissimi voti, e con l'opposizione di quelli che vinceranno le elezioni, che fanno richiesta di referendum, vincono le elezioni ma perdono il referendum. Per cui ci siamo trovati con una riforma costituzionale del cavolo, e attuata e applicata da un governo che si era opposto a quella riforma e che quindi ha cercato di disapplicarla. Paese i matti a vederla positivamente, gli imbecilli a vederla con sano realismo. E poi c'è stata la proposta di riforma Berlusconi della Costituzione, che era molto diversa da quella di Renzi, che ne dica la campagna stampa, perché era una svolta sostanzialmente presidenzialistica della forma di governo, che è stata bocciata dal referendum. E poi c'è stata la proposta Renzi, che è stata bocciata dal referendum. E adesso si spera che per un po' ci lasciano in pace, anche se ho visto degli studi preparatori per una riforma costituzionale che fa sbellicare da ridere, ma non so se andrà mai in porto, ma comunque che non cambia cosa sostanziale, a parte il clima. Ecco, questo è il nostro sistema, e il nostro sistema ha questa particolarità interessante, su cui si è molto discusso nel estate-autunno 2016, in prospettiva del referendum sulle riforme, e sul senso di questo referendum, perché è un referendum che ha una funzione soltanto positiva. Non è chiesto un quorum minimo di votanti, non c'è un controllo della Corte Costituzionale sull'omogeneità del quesito, come sostenevano il partito del no, per il semplice fatto che è un referendum oppositivo. La maggioranza ha deciso un testo di riforma, al popolo spetta di dire sì e no, o no. E lo deve dire esattamente sul testo che è stato votato. Non c'è votazione divisa per singoli capitoli, non ha senso questa cosa. E non c'è un controllo della Corte Costituzionale, che invece, come vedremo, c'è sul referendum abrogativo, perché qui il quesito è fisso. Si prende il titolo della legge di riforma costituzionale e si chiede al popolo se sono favorevoli o contrari all'approvazione di questa riforma costituzionale. Fine. Ed è uno strumento dell'opposizione, anche dell'opposizione sociale. Si può andare a votare in pochi, perché gli italiani non ne frega niente, ma quei pochi possono bloccare una riforma costituzionale che magari va a incidere sui diritti dei pochi. L'esempio che faccio sempre è: immaginatevi se mettessero, è l'ipotesi dell'assurdo perché ci sono un po' di vincoli internazionali per fortuna, ma se sottoponessero al popolo italiano se va abrogata l'autonomia speciale della provincia di Bolzano o l'uso della lingua tedesca nella provincia di Bolzano. Gli italiani, che sono a dir bene nazionalisti, naturalmente voterebbero sì, ma probabilmente non dovrebbero neanche votare. È un buon pacchetto di elettori mossi da una minoranza anche territoriale, potrebbe bloccare la riforma se riuscisse a bloccare il referendum, a votare no al referendum, nella indifferenza della gente. Ma non è un caso possibile, perché lì ci sono accordi internazionali che non sono scavalcabili, per fortuna. Bene, a domani. Thank you.